Se amate rilassarvi su spiagge bianche, coccolati dal suono delle onde, ma anche scoprire usi e costumi di culture e posti lontani, non perdetevi la nuova stagione di Il Mondo Suona Così, il podcast che vi porta a conoscere mete da sogno. Cuba, Giamaica, Messico e molte altre. Cerca Il Mondo Suona Così sulla tua app di podcast preferita. Oltre le spiagge, c'è di più.
Ciao a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Holidaily Cogito. Io sono Rick e volevo ringraziarvi enormemente perché ho ricevuto dei feedback stratosferici riguardanti questa sottorubrica che vi sta tenendo compagnia durante la pausa natalizia. Vi sta piacendo? È bello sapere che vi sta piacendo perché, insomma, il massimo risultato con il... da parte mia, minimo sforzo, invece il grosso sforzo è da parte di queste bellissime 14 voci alternative che ancora per qualche giorno mi permetteranno di stare in vacanza. E quest'oggi tocca al grande UESA, a cui voglio fare peraltro le congratulazioni per il traguardo raggiunto dei 100.000 iscritti su YouTube. Davvero davvero complimenti, amico mio. E UESA oggi ci intratterrà con una sana dose di stoicismo, l'ingrediente perfetto per cominciare al meglio questo 2020. Perciò buon ascolto, finite bene questo 2019. Holidaily Cogito, il modo con cui io e UESA cerchiamo di farvi finire bene quest'anno, e poi mi raccomando, cominciate bene il 2020, anno in cui ci risentiremo per il prossimo episodio. Ciao a tutti, buon ascolto, festeggiate bene e come sempre non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati su Daily Cogito. Grazie mille a Rick per questa ospitalità. È un piacere essere qui. Per quanto mi riguarda, i più attenti ascoltatori di questo podcast ricorderanno che non è la prima volta, con Rick abbiamo già fatto qualcosa insieme, ma è la prima volta da solo e devo dire che c'è un certo disagio, non sono abituato, trovandomi qui a dover registrare questo vocale, perché poi di fatto questo è il podcast. Mi trovo in una situazione assolutamente inedita perché rimane soltanto il filo della voce. Sono abituato a YouTube ad avere la webcam puntata in faccia mentre parlo e mi rendo conto che su YouTube non ci si limita mai, neppure volendolo, soltanto a parlare, nel caso ovviamente ci si metta la faccia, perché si adopera tutta una gamma, no, di segni non verbali che ci si scambia, no? C'è tutta una mimica, un ammiccamento che in realtà aiutano a comunicare e aiutano a completare il significato delle frasi, il significato di quello che si dice. Farne a meno lascia davvero denudati, eh? Ci si ritrova soltanto con la voce e ci si ritrova in una situazione in cui si ha la sensazione, almeno per quello che mi riguarda adesso, si ha la sensazione che il silenzio sia ancora più grave nel senso di imperdonabile. È davvero una cosa diversa fare un podcast così radiofonico, tra virgolette, rispetto a fare un vlog su YouTube. Per chi non sa chi sono, giustamente mi chiamo anch'io Riccardo, omonimo del padrone di casa. Come lui ho una formazione filosofica, nel mio caso anche semiotica, e ho un canale su YouTube che si chiama UESA Channel, nel quale mi occupo di attualità. Mi ritrovo qui. Credo, se la programmazione non mi inganna, questa puntata dovreste ascoltarla proprio sul finire dell'anno, e vi voglio subito deliziare con una profondissima riflessione filosofica, cioè come passa il tempo. Vorrei dire qualche cosa di più profondo, ma la mia età mi impone di fare una riflessione di questo tipo. Sono nato nel remotissimo oramai 1982 e chi ha i miei anni si potrà fermare come me a pronunciare la seguente frase: è finito il 2019. Ripeterla ancora e rendersi conto di quanto faccia impressione un attimo prima di perdere di significato, no? È finito il 2019, un anno che non posso fare a meno di pensare, fa rima per quelli della mia generazione o delle mie generazioni, dai, fa rima con fantascienza, il 2019, è il futuro remoto, no? Invece no, è appena finito. E questo è qualche cosa che alla fine di dicembre si inizia a sentire, ve lo voglio proprio confessare candidamente in questa banalissima riflessione. Ciò nonostante, inizia il 2020 e quindi c'è qualche cosa davanti, c'è quel senso di progettazione, c'è quel senso di ah, adesso tutto diverso, adesso si fa sul serio, adesso davvero, fino a ieri ho cazzeggiato, ma ora cambia tutto, non è mai così naturalmente, però c'è questo, di solito, no? Ci si lancia con questi buoni propositi nell'anno nuovo. Mi sono segnato 5 propositi per il 2020 che voglio condividere con voi e che sono reali in realtà, vorrei davvero, mi piacerebbe tenere fede ad essi, no? Non sono legati ad obiettivi da raggiungere, non ho il tipo di personalità che si dà degli obiettivi che non siano immediatamente davanti ai propri occhi. Darmi degli obiettivi per l'anno nuovo è qualcosa che mi risulta di solito amaro quando li devo rileggere e scoprire che non solo non ne ho centrato nessuno, ma non mi sono in realtà neanche preoccupato di farlo perché dopo un mese ne avevo già di differenti. Quindi non è quello il genere di obiettivi che voglio darmi, non sono dei traguardi, ma sono delle cose che direi più che altro metodologiche, no? Legate al modo di stare al mondo. Chissà che non riesca ad essere un anno con il sorriso sulle labbra. E allora sono 5 propositi che vi voglio leggere, prima di tutto ve li nomino, sono selezione dell'interlocutore, dire di no, dire di sì, lavorare alla propria firma, soffrire meno. Questi sono i miei propositi per il 2020. Che cosa intendo per selezione dell'interlocutore? Chi segue il mio canale magari mi ha già sentito parlare di questo. Una cosa che ci spaventa soprattutto se pensiamo allo scorrere del tempo e fra un anno e l'altro è inevitabile farlo, una cosa che ci spaventa è perdere il nostro tempo, sprecarlo, e internet è una grandissima fonte di perdita di tempo, tanto più di perdite di tempo quando sono amare, dolorose e fini a se stesse, e penso soprattutto alla rissa che sono quasi sempre i cosiddetti dibattiti online. Considero i modi il filtro fondamentale per capire il nostro interlocutore e per capire se l'interlocuzione di cui i modi sono una premessa abbia o meno un senso. E questa è una regola che mi do in realtà già da un bel po' di tempo e che per il 2020 voglio rispettare quasi come se fosse un dogma. Diciamo che è una regola che considero testata e valida in quanto testata a lungo. La selezione dell'interlocutore consiste nel scegliere molto bene, con molta attenzione, non voglio dire le proprie battaglie, ma i propri confronti. Un interlocutore che non rispetta il proprio interlocutore, che non rispetta l'altro, è una perdita di tempo indipendentemente dai contenuti di quello di cui si va a discutere. La rissa è una perdita di tempo. Scambiare una rissa per un dialogo è una perdita di tempo che di solito lascia un grande senso di amarezza, ed è qualcosa che io già da un po' cerco di non fare più e mi riprometto di fare sempre meno, possibilmente arrivando allo zero, in futuro. Non potremo e non riusciremo a parlare con tutti, non potremo e non riusciremo ad ascoltare tutti, e non potremo e non riusciremo a rispondere a tutti, ed è molto importante essere selettivi per vivere meglio, per stare meglio, per non gettare le proprie risorse, le proprie energie e la propria passione in discussioni che in realtà sono un dialogo fra sordi che però non perdono di solito l'occasione per aggredirsi e per covare il segreto desiderio di umiliare il prossimo, un segreto desiderio che trasforma l'interlocuzione appunto in una inutile zuffa. E questa è la prima cosa che voglio assolutamente fare per il 2020, con tutto il rumore, no, con cui internet ci sommerge. Selezionare il proprio interlocutore, le proprie interlocuzioni è una chiave, no, per la buona sopravvivenza. Punto numero 2, dire di no. È una cosa che personalmente, siamo tutti diversi, personalmente mi riesce piuttosto difficile. Dire di no è una delle cose più difficili della propria vita e della propria relazione con gli altri. La tendenza ovviamente è quella di compiacere il nostro prossimo, è quella di fargli piacere, di andare incontro, no, alle sue richieste. E invece saper dire di no, soprattutto quando si è in proprio, è una cosa molto difficile, perché si tende a confondere il successo con la conquista e quindi si tende ad accettare tutte le sfide, a lanciarsi in ogni proposta che viene fatta, ad andare verso qualunque obiettivo ci viene posto davanti, selezionarli, ancora qui selezione, selettività, molto importante. Selezionarli è, secondo me, estremamente importante, potare quello che si fa. Less is more, no? Cercare davvero di concentrarsi sulle cose che ci sono davvero grate e che ci portano a stare bene con noi stessi, a stare bene con il nostro tempo, con la nostra giornata, con la nostra quotidianità. Dire di no a quelle cose che ci allontanano dal percorso che vorremmo per noi stessi. Non scambiare la conquista con il successo. Dire di no serve anche a questo, dire di no a delle sfide che magari potremmo anche vincere, che magari potrebbero anche premiarci, ma non è quello il punto. Ecco, questa è una cosa che mi voglio assolutamente segnare e ricordare, spero, per il 2020. Dire di no in questo senso. Dire di sì però anche, ovviamente giochiamo un pochino con le parole, dire di sì però è il contraltare, no? Cerchiamo sempre il giusto mezzo. Bisogna dire di sì nel senso che bisogna stare attenti a non scambiare la propria pigrizia per la propria libertà. Da persona che tende alla pigrizia ho timore di questo. Non voglio dire troppi no, voglio dire i no giusti, voglio dire i no alle cose che non mi rispettano, non mi assomigliano e non mi portano in un percorso che mi interessa, ma al tempo stesso non voglio dire di no a cose che so intimamente che sarebbero entusiasmanti, che sarebbero occasione di crescita e che mi pentirei poi di averci rinunciato. E quindi bisogna anche saper dire di sì nel senso di non scambiare la propria autodeterminazione per l'isolamento e soprattutto, come dicevo, non scambiare la pigrizia per la libertà, ricordarsi sempre che, almeno questa è una cosa che magari ho già ripetuto in alcuni video e che cerco sempre di ricordare a me stesso, la pigrizia non è altro che la paura che è diventata abitudine. E sfidare le proprie abitudini, la propria zona di comfort, eccetera, e via, e via, e via, di frasi fatte, in realtà è molto importante ed è molto vero che funziona. Bisogna comunque farlo, bisogna avere il coraggio di dire i sì, che sono una sfida per il meglio, per se stessi. Dire di no e dire di sì, in questo senso, devono coesistere e bisogna riuscire a schivare le perdite di tempo, bisogna riuscire a schivare i percorsi che non sono propri, ma non per questo rimanere immobili, non per questo rinunciare alle cose che possono esaltarci, nel senso di portare le nostre caratteristiche, le nostre peculiarità verso i limiti che le testano e le sviluppano. Quarto punto, lavorare alla propria firma. Ancora una volta, selettività. Che cosa merita il nostro sforzo, che cosa merita la nostra fatica, che cosa merita il nostro impegno, in qualche modo andiamo a rispondere al dire di no e al dire di sì, ciò che reca la nostra firma, ciò che è parte del lavoro al nostro lascito. Con il passare degli anni, che iniziano ad assommarsi, come dicevo prima, inizia a sentirsi sempre di più la necessità di fare cose che partecipino a quello che noi lasciamo agli altri. Non che sia tutto, no, relativo a quello, ma inizia a diventare un discorso sempre più presente, sempre più importante. Che cosa merita il nostro sforzo? Che cosa merita la nostra passione? Che cosa merita la nostra preoccupazione, la nostra fatica, no? Che cosa merita le nostre notti insonni al limite? Ciò che riguarda la nostra firma, ciò che riguarda la nostra identità lasciata agli altri attraverso quello che è il nostro lavoro. Un lavoro che deve, più passano gli anni, deve sempre di più essere ciò che noi siamo, perché ciò che noi siamo sarà quello che lasceremo agli altri se avremo avuto rispetto di noi stessi. Quindi lavorare alla propria firma sempre di più diventa l'unico lavoro che ci è grato, l'unico lavoro che non ci risulta alienante. E capite che il discorso è sempre lo stesso, sono 5 punti di uno stesso discorso: rispettare se stessi, selezionare con grandissima attenzione ciò che si fa e perché lo si fa. E ci sarà grato il nostro lavoro, ci sarà grata la nostra fatica, il nostro sforzo e tutte le sofferenze, i guai che vengono con l'impegnarsi, e ci saranno grati se parteciperanno ad un lascito che in qualche modo sentiamo essere ciò che possiamo fare per gli altri, in quel gioco, no, di passaggio del testimone che in qualche modo ci consente il senso, inteso come significato e direzione. Quinto punto, soffrire meno. Questo è un punto che chiaramente rientra nei precedenti, ma va anche un pochino oltre. Si tratta sempre, no? Si parla spesso, e anche giustamente, ripeto, frasi fatte ma che non sono vuote, di preoccuparsi di ciò che è sotto il nostro controllo e lasciar perdere ciò che non lo è. Detta così, ovviamente, sembra una boiata, è impossibile, anche perché ci serve ad orientarci, disinteressarci di quello che è fuori dal nostro controllo. Ma dobbiamo stare attenti a non trascurarci. Quando troppe passioni riversiamo in ciò che è totalmente fuori dalle leve del nostro agire, che cosa succede? Succede che ci siamo dimenticati di curare noi stessi, ci siamo dimenticati di applicare quelle leve dove invece possono fare la differenza. E quindi soffrire di meno significa, per quanto mi riguarda, soffrire di meno per ciò che è il mondo fuori dalla mia possibilità di intervento. Non potrò isolarmi da esso, non credo sia giusto disinformarmi al punto da far finta che non esista. Orientarsi nella realtà ed avere uno spirito critico, ed avere una capacità critica, richiede di guardare come il mondo al di fuori del nostro controllo, ma soffrirne di meno è un'accortezza che voglio sperare e cercare di avere nel 2020. Troppo facilmente in passato ho sofferto di cose che non erano alla mia portata e che non inerivano il mio agire. Le voglio conoscere, ma voglio saperle ridimensionare, voglio saperle collocare nel loro giusto posto, per dimenticare meno me stesso e le cose invece sulle quali posso con grande gusto agire in prima persona. Quindi la sofferenza per un paese, un mondo che va nella direzione che non vorresti, per le cattive notizie, per l'epoca che non è mai quella che sogni, per risultati di imprese altrui che avresti voluto andassero diversamente, ecco, mettersene un pochino di meno, no? Come si dice dalle mie parti. In più, soffrire di meno ha un'altra declinazione per me molto importante, che è quella legata all'autocritica, che è un altro moto molto buono, no? Per quanto riguarda la coscienza di sé e lo spirito critico, così come conoscere il mondo intorno a noi, anche quello ben lontano dal nostro agire, fa di noi delle persone critiche e consapevoli. Allo stesso modo, essere autocritici è una parte cruciale della propria autoconsapevolezza. Ma vorrei essere meno feroce nell'autocritica. Ecco, credo che questo sia qualche cosa che poi va a trovare una rima, un qualche tipo di affinità con la pigrizia intesa con la paura che si è fatta abitudine. L'autocritica troppo feroce a volte è un modo per disinnescare le proprie azioni e quindi disinnescare anche le proprie possibilità. Io tendo molto ad un'autocritica feroce in foro interno. Vorrei salvare l'autocritica e lasciare fuori la ferocia. Vorrei salvare la visione assolutamente non speciale che ho di quello che faccio, ma evitare di essere troppo cattivo con me stesso. Vorrei in qualche modo essere più costruttivo. I modi, abbiamo iniziato parlando dei modi. I modi fanno parte della costruttività o meno di un messaggio, di una critica. Si dice, ma guarda il contenuto, non ti soffermare sui modi. Poi quando lo fanno con te, e quando lo fai tu con te stesso, ti accorgi che la costruttività o meno di una critica ha molto a che vedere con i modi in cui viene mossa, proprio perché forma e contenuto si compenetrano e la forma ha molto a che vedere e partecipa del contenuto. Quindi questa è una cosa che mi piacerebbe tantissimo fare per l'anno nuovo. Essere meno spietato, perdonarmi di più senza però, vedete, il giusto mezzo, senza però perdere di vista le cose che non vanno e perdere di vista quell'occhio critico che è così importante avere per se stessi e per gli altri. Quindi perdonare se stessi significa anche capire di più gli altri, avere maggiore pietà del nostro prossimo. Le due cose sono letteralmente la stessa. Vorrei quindi avere più pietà l'anno prossimo. Da persona fallibile che considera il proprio contributo minuscolo e valido soltanto nel momento in cui ciascun altro lo mescola con la propria formazione, il proprio background, da persona che non ritiene di avere l'ultima parola su nulla e nessuna possibilità di imboccare la strada speciale che porta alla verità delle verità, ok? Da persona che crede che la verità sia un lavoro collettivo, credo che sia molto molto importante perdere ferocia e acquisire pietà. E questa è forse la cosa che più di ogni altra vorrei che si accompagnasse, non soltanto all'anno prossimo, ma in generale, alla crescita, alla maturazione, mettiamola così se non vogliamo proprio dire invecchiamento. E niente, questi sono i miei propositi per il 2020, no? Sapete, alla fine si mette la call to action, e voi cosa ne pensate? Non saprei neanche dove leggerlo, che cosa ne pensate. Forse su YouTube, perché queste cose escono anche su YouTube, come voi mi insegnate. Nulla, così, veramente chiacchiere, forse un po' chiacchiere da bar. Mi perdonerete, cari ascoltatori di Daily Cogito, ma l'anno nuovo mi fa pensare a queste cose qua. Quindi vi ringrazio per aver seguito, mando un super saluto e un abbraccio al mio amico Rick. E com'era il finale, non è tutto noia ciò che pensa. Ciao ragazzi.
Con cosa significa muoversi liberamente? Scoprire le infinite possibilità e superare i propri limiti. Lasciati ispirare da Muoversi liberamente. Tante storie raccontate da Kuwait, ora disponibili sulle piattaforme podcast.